Buongiorno e grazie al Signore per questi canti di gioia, di lode, che ci ricordano la Sua bontà, ci ricordano la Sua grazia. Anche in un tempo difficile come questo, dove di nuovo dobbiamo essere a casa, in zona rossa da domani, anche pensando al brano che condividiamo questa mattina, un brano difficile. Sapete quei brani che quando li leggi dici: ma è proprio così? No, no, non ci voglio credere. Perché parla di giudizio. Ma sapete, anche quando parla di giudizio, Dio rimane un Dio d'amore. Cioè non è che cambia, che a un certo punto diventa l'orco cattivo e parla di giudizio e non è più il Dio di amore che ha sacrificato Gesù per noi, il Figlio. È sempre lo stesso Dio. Sapete, capita anche a noi, quando qualcuno ci dà una brutta notizia, come reagiamo? In parte dipende anche da chi ci dà questa brutta notizia. Se è una persona di cui ci fidiamo, allora il nostro modo di reagire sarà differente. Lo staremo ad ascoltare. Cercheremo di capire perché ci sta dando adesso questa notizia. Questa notizia che ci sta dando è per il mio bene, anche se è brutta. No, immaginiamo quando andate all'ospedale per fare un'analisi e il dottore vi dice che c'è qualcosa che non va bene. Non è che il dottore ti vuole male, anzi. La notizia che ti sta dando è per il tuo bene. È da quel momento in avanti, saputa la brutta notizia, che devi fare qualcosa. Quindi è un'esortazione. E così succede anche con la parola di Dio. Quando troviamo dei brani dove Dio parla di giudizio. Perché parla di giudizio? Perché questa è la realtà delle cose. Gli uomini vivono sotto il giudizio di Dio a causa dei loro peccati. Ma insieme alla brutta notizia c'è anche la buona notizia che Dio ci dà, il Vangelo. Ma Dio vuole salvarci dalla condanna che meritiamo per i nostri peccati, giusto? È sempre lo stesso Dio che parla di giudizio e parla di salvezza. Perché è sempre lo stesso Creatore che è santo ma che è amore, che è giusto ma che è misericordioso. E allora quando noi ascoltiamo l'offerta che Dio ci fa, questo nuovo patto che stiamo studiando nella lettera agli Ebrei, questa salvezza che non possiamo meritare ma che ci offre in dono per mezzo del sacrificio di Gesù, attraverso una fede in Lui. Allora come reagiamo? Reagiamo dall'idea che noi abbiamo di Dio, dalla conoscenza che noi abbiamo di Dio per mezzo della Sua parola. Se pensiamo che Dio non esista, reagiremo in un modo negativo. Se pensiamo che Dio sia un Dio vendicativo d'ira, reagiremo in modo negativo. Ma se ci ricordiamo che Dio è un Dio d'amore, allora reagiremo con fede, in modo positivo. La volta scorsa, nel capitolo 10, abbiamo visto la reazione positiva che Dio si aspetta quando fa questa offerta all'uomo peccatore. Ci offre la salvezza per mezzo dell'opera di Gesù. La sua morte sulla croce, la sua risurrezione ha pagato la condanna dei nostri peccati. E Dio è là che ci offre la salvezza, come abbiamo cantato, perché in Cristo Gesù non c'è più condanna. Non c'è più giudizio. E il modo di reagire positivo a questa offerta, al nuovo patto, è la fede, la speranza, l'amore. Oggi invece vediamo l'altra faccia della medaglia, cioè la reazione negativa al nuovo patto. E non soltanto la definizione, che vuol dire che uno reagisce in modo negativo, ma anche le conseguenze, il giudizio. Ecco perché è un tema un po' difficile, che però questa mattina vogliamo vedere insieme, ricordandoci da chi viene questa parola. Da Dio, da un Dio d'amore, da un Dio di misericordia. Vediamo allora insieme la slide, leggerò il brano per voi. Capitolo 10 della lettera degli Ebrei, versetti da 26 a 31. Poiché il versetto 26 inizia con un infatti, vi ricordo quello che aveva detto nel brano precedente, la conclusione del brano precedente, quindi 19-25, e cioè un'esortazione a credere in Gesù. Poiché in Gesù, attraverso il suo sacrificio, abbiamo tutto quello che ci serve per la nostra salvezza, è un sacrificio necessario, vi ricordate, per il perdono dei peccati, ma anche sufficiente per il perdono dei peccati, e attraverso questo sacrificio, ecco, Dio offre un nuovo patto. Allora, versetti 19 a 25, lo Spirito Santo, attraverso l'autore della lettera agli Ebrei, dice: avvicinati a Dio, credi a Gesù, senza timore. E vivi quindi nella fede, nella speranza, nell'amore di Dio. Non, dice il versetto 25, ritirandoci indietro, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare. Abbiamo ricordato che potevano esserci ebrei che a causa della persecuzione che vivevano in quel periodo, stavano tornando un po' ai loro rituali di Mosè, del patto levitico, perché non volevano essere perseguitati dai loro connazionali, che non si erano convertiti a Cristo. Tanto più, dice, che vedete avvicinarsi il giorno, vi ricordate? Abbiamo pensato, forse questo è il giorno del giudizio. Cioè, fate oggi una scelta di credere a Gesù, di seguire Gesù, di sperare in Gesù, di amare Dio e il vostro prossimo. Tanto più che prima o poi arriverà il giudizio. Non rimandate questa scelta. Infatti, versetto 26, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ci fermiamo qua perché poi ci sarà anche la conclusione, dal versetto 32 al 39, lo vedremo la prossima domenica, dove l'autore ci dice: attenzione, chi non crede incorre in quello che vediamo oggi, nel giudizio. Chi si allontana dalla verità, avendola ascoltata e non avendola mai creduta, incorrerà nel giudizio, però, versetto 32-39, abbiamo anche delle armi per contrastare la falsità, per tenerci stretti a Gesù. Però questa parte è bella, positiva, la vediamo la prossima domenica. Oggi concentriamoci invece su questa prima sezione, che è vero una brutta notizia, si parla di giudizio, ma è un'esortazione di Dio È un'esortazione importante di Dio, è un avvertimento importante che Dio ci dà. Allora, come vi dicevo, stiamo parlando di come si reagisce al nuovo patto che Dio ci offre in Cristo Gesù. Se la volta scorsa abbiamo visto la reazione positiva attraverso la fede, e quindi si riceve la salvezza, oggi vediamo la reazione negativa. E c'è una parola nella Bibbia che parla di questa reazione negativa in termini generali, si chiama apostasia. E quindi non è proprio in questo brano la parola, però in altri brani si trova e ha sempre lo stesso concetto. Io ho ascoltato la verità, io so chi è Dio, ma rimango incredulo e quindi poi abbandono la verità, abbandono Dio. E non è che un apostata è per forza un ateo, anzi, anche chi sostituisce a Dio i propri idoli, le proprie convinzioni religiose e non segue più la verità di Dio rivelata, è un apostata. E il brano di oggi ci dice, attenzione, chi vive in questa condizione subirà il giudizio. Non c'è altro che Dio può fare per salvarlo. E in particolare, quindi oggi vediamo che cosa vuol dire l'apostasia, essere apostata, rimanere incredulo, e le sue conseguenze. Vedete, al versetto 26 c'è una prima chiara definizione. Se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità. Allora immaginiamo una persona, e voi avete avuto la vostra esperienza personale, che si è avvicinata alla parola di Dio, che ha ascoltato il messaggio del Vangelo, ha ascoltato la realtà che a causa dei nostri peccati siamo sotto il giudizio e che non siamo buoni, che non siamo giusti, che non possiamo meritare con riti o opere la salvezza, cioè entrare alla presenza di Dio dopo questa vita. E immaginiamo che questa persona dica, sì, ci credo. Però può anche succedere che la persona dica, no, no, non ci voglio credere. A me non hanno insegnato così. A me hanno insegnato che se ti impegni, se sei bravo, se metti la tua buona volontà, Dio ti accoglierà in cielo, dovrà tenerne conto. E così abbiamo di fronte a noi la possibilità di una persona che crede, sì, e quindi si sottomette alla parola di Dio, a quella che dice, per fede, e una persona che dice no. Perché? Prima cosa che qua dice, perché preferisce il peccato alla santità di Dio. Questa è la prima definizione che identifica una persona che dice no, per me le cose non stanno così. E attenzione, quando dico che una persona preferisce il peccato, non vuol dire che necessariamente una persona che ama rubare e vuole continuare a rubare, uccide e vuole continuare a uccidere, dice le parolacce e vuole continuare a dire le parolacce, eccetera, eccetera, eccetera. È una persona che è idolatra nei confronti di Dio, cioè ha altre cose al centro del suo cuore che non sono Dio. E quando si confronta con Dio e la sua parola, preferisce i suoi idoli. Cioè preferisce a peccare, dice qua, volontariamente, dopo aver conosciuto il messaggio del Vangelo, la verità della parola di Dio, dice no, io preferisco altro. La mia vita deve essere basata su altro, non sulla verità della parola di Dio. Perché? Probabilmente perché arriva a concludere, questa qui, prima conclusione, non è la parola di Dio, non è la verità, non la voglio avere come la mia autorità, sono io la mia autorità o è qualcos'altro la mia autorità. E vedete, questa prima posizione non sta identificando un credente che ha capito il Vangelo, ha creduto al Vangelo e a un certo punto rinnega. Questa posizione sta individuando una persona che ha ascoltato, ha capito mentalmente, ma realmente non ha mai creduto. Se rinnega è perché realmente non ha mai creduto. E non è una novità del Nuovo Testamento questo atteggiamento. Chi di voi ha confidenza con la Bibbia e va a leggere la storia del popolo di Israele, troverà che continuamente nel popolo di Israele c'erano uomini che sapevano chi fosse Dio, che avevano ricevuto le rivelazioni di Dio, eppure non credevano. Spesso il popolo di Israele è stato definito come un popolo dal collo duro, per questo, perché non si sottometteva alla parola di Dio rivelata. La sapeva, la conosceva, Dio gliela faceva conoscere attraverso i profeti, ma non c'erano santi, come si dice. Era ribelle, ma come lo siamo noi, naturalmente, a causa del peccato. Non volevano sottomettersi all'autorità della parola di Dio. Preferivano essere come gli altri popoli, con i loro usi, i loro costumi, i loro idoli. E quindi penso che è una lotta che capiamo bene anche noi oggi, che siamo così influenzati dalle persone intorno a noi, dalla società intorno a noi. Questa è la parola di Dio, questa è la verità. Ma non mi fa ridere, dicono. E così anche noi siamo tentati dal voler essere come gli altri. Ma l'atteggiamento di Dio verso un apostata è di giudizio. È di giudizio. Così come lo troviamo qui, lo troviamo anche nell'Antico Testamento. Dio interveniva e giudicava il suo popolo ribelle. Vi ricordate anche il re Saul? Sembrava che avesse iniziato bene con Dio, ma poi il suo cuore non era piegato al Signore. E così nell'ultimo episodio di disubbidienza il Signore dice: no, basta, basta. Mi pento di aver stabilito Saul re, prima Samuele capitolo 15, versetto 10. Versetto 11, perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Nel Nuovo Testamento l'esempio più eclatante di un apostata chi può essere? Giuda. È stato per 3 anni con il Signore. Ed è stato amato dal Signore Gesù, come gli altri, non è che è stato messo da parte perché non aveva un cuore per Gesù. Eppure dopo 3 anni che ha visto il Signore, che ha ascoltato il Signore, lo ha tradito perché amava più il denaro del Signore. Forse le sue aspettative erano state deluse, non lo sappiamo. Ma quello che sappiamo è che era più disposto a seguire se stesso che il Signore. Il suo tradimento è diventato così celebre che ancora oggi si dice il bacio di Giuda, quando un amico ti tradisce. E lui si è allontanato da Gesù e si è allontanato in un modo irreparabile. E il suo suicidio lo dimostra. Perciò quando si parla di apostasia, cioè di rifiutare la verità dopo averla ascoltata, e poi di allontanarsi da essa, anche se per un tempo sei stato vicino alla verità, anche se per un tempo forse sembravi come gli altri credenti, in realtà stiamo parlando dell'atteggiamento del cuore di una persona che non è mai stata rigenerata dallo Spirito Santo, di una persona che non ha mai creduto davvero, che forse si sta ingannando di aver creduto, ma che in realtà sta soltanto tenendo da parte le verità della parola di Dio. Come lo dimostra? Con la sua vita. Il versetto 26 dice qua: se persiste nel peccare volontariamente, dopo aver conosciuto, ricevuto la conoscenza della verità. E poi vi chiederei di fare un salto anche al versetto 29, perché riprende anche qui la definizione di un apostata, una descrizione. Cosa fa un apostata? Versetto 29. Colui, dice qui, che avrà calpestato il figlio di Dio. Questa è l'apostata, no? Quello che si è allontanato, quello che non ha creduto, quello che sarà sotto il giudizio di Dio, è colui che avrà calpestato il figlio di Dio, avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato, avrà disprezzato lo spirito della grazia. Capite che questi atteggiamenti, che ora andiamo ad analizzare un po' meglio, questi atteggiamenti non stanno parlando di un credente. Cosa ci dice la parola di Dio riguardo a una persona che ha creduto in Cristo, che è stato rigenerato dallo Spirito Santo, che è nato da Dio? Prima Giovanni capitolo 3, versetto 9, ci dice che chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. Mentre qui abbiamo una persona che persiste volontariamente nel peccare. Tutti noi pecchiamo anche inconsapevolmente, trasgrediamo la legge di Dio, offendiamo Dio, non lo amiamo come dovrebbe, non amiamo il nostro prossimo come dovremmo, ma qui si sta parlando di volontariamente rifiutare l'autorità di Dio nella nostra vita, volontariamente trasgredire ciò che Dio ci ha detto. Quindi un figlio di Dio che è nato da Dio, è guidato dallo Spirito di Dio, non fa questo. Anche Gesù come definiva se stesso e i credenti? Giovanni 15, oggi abbiamo visto le pecore che ascoltano la sua voce e lo seguono. Poco dopo, Giovanni 15, dice che Gesù è come la vite e i credenti sono come i tralci. E siccome sono innestati in lui, che fanno? Portano frutto, una vita che dimostra la presenza di Cristo in loro. Una vita di santificazione, una vita in cui si onora Cristo. E quando Dio è dentro di te per mezzo dello Spirito Santo, è Lui che compie il volere e l'agire. Perciò, anche se noi non possiamo giudicare e non vogliamo giudicare il cuore di nessuno, Gesù diceva: l'albero si riconosce dai frutti. E qui la persona che viene descritta, l'apostata, il ribelle, non è un credente che a un certo punto si è allontanato. È una persona incredula che ha ascoltato, ma è rimasto convinto non dalla parola di Dio, ma da se stesso, delle sue convinzioni personali. E forse, sapete, può essere anche una persona che dopo aver ascoltato parlare di Gesù diventa più religiosa di prima. Perché l'ho detto, un apostata non è per forza un ateo che non riconosce e non crede alla presenza di Dio, ma può essere anche una persona che crede che c'è un Dio, crede che questo Dio ha mandato Gesù, ma non si sottomette alla rivelazione di Dio per mezzo di Gesù Cristo. E perciò cerca di essere un po' più buono, un po' più religioso, un po' più morale, ma rimanendo apostata, come erano i farisei al tempo di Gesù, per esempio. E qua la parola al versetto 29 ci dice: di quale peggior castigo sarà degno costui? E lo definisce così, questa persona che rimane indifferente al messaggio di Cristo, questa persona che non si sottomette al messaggio del Vangelo, è definito come una persona non indifferente, vabbè, tu c'hai le tue convinzioni, io c'ho le mie, no? Qua è definito come una persona che sta calpestando il figlio di Dio. È forte, è tosta come espressione. Però tutto il brano ci sta parlando del fatto che il sacrificio di Gesù è sufficiente per la nostra salvezza. Era necessario ed è sufficiente per la nostra salvezza. Che in nessun altro c'è la salvezza. E allora qua mi sembra proprio che l'autore stia come dicendo: immaginatevi Cristo sulla croce, morto per i vostri peccati. Immaginate quel cadavere che è stato preso per essere sepolto. Ecco, quando tu non accetti questo, lo senti, lo capisci, ma non accetti questo, è come se vai là e calpesti quel corpo, disprezzandolo, dicendo: era solo, diciamo pure noi, un povero Cristo. Ed è pesante. Questo è il giudizio di Dio verso l'incredulo, che ha ascoltato la verità ma non l'ha accettata e si sta allontanando. Colui, dice, che avrà considerato profano, cioè impuro, non come qualcosa che viene da Dio, ma come qualcosa che è terra-terra, che avrà considerato impuro il sangue del patto, cioè il sangue che Gesù ha versato quando è andato a morire sulla croce per noi. Perché chi non riconosce Gesù come il suo Signore, il suo Salvatore, in realtà alla fine sta dicendo: ma è morto come muoiono tutti. È andato lì a morire per colpa sua, mica per colpa mia. Questa è la verità divina, che Gesù è andato a morire sulla croce per colpa mia. Giusto? Ma chi rifiuta questo, chi non accetta questa realtà, questa verità divina, che il nostro peccato è quello di cui si è caricato Gesù sulla croce, allora sta dicendo: era un uomo come tanti ed è morto per i suoi peccati, come tutti. E così considera impuro il sangue di questo patto. E disprezza lo spirito della grazia. Cioè disprezza, non apprezza, non accetta la realtà che Dio sta facendo una grazia, un dono che non possiamo meritare. La grazia si fa ai condannati, sapete? Ai condannati a morte si fa la grazia. C'è un'autorità che a un certo punto decide: facciamogli la grazia, perché in realtà lui merita la morte. Allora Dio è l'autorità che ha detto: facciamo la grazia. E ha anche provveduto un sostituto, perché è anche un Dio giusto, per pagare la condanna di questi peccatori che siamo noi, che è Gesù. E così è pronto e dice: ecco, questa è la mia offerta, questo è il nuovo patto. Facciamo questa grazia. Ma l'uomo dice: no, non posso accettarlo. Forse tu sei un peccatore così tremendo che ha bisogno di grazia, ma io no, io sono buono, io mi sono battezzato, io non ho mai ammazzato nessuno. Giusto? E questo è il pensiero che facciamo, umanamente parlando, ma questo vuol dire non accettare la grazia di Dio. Vuol dire non aver fede, la fede è lo strumento con cui si riceve la grazia di Dio. Pensare di poter pagare la grazia di Dio con i tuoi sacramenti, con le tue opere, con le tue buone azioni, con le tue convinzioni personali. Vedete come questo brano anche, facciamo un piccolo approfondimento, viene usato per pensare che il credente salvato, se non persevera nella fede, salvato quindi vuol dire che ha creduto, che ha ricevuto lo Spirito Santo, che è stato purificato di tutti i suoi peccati, che è in Cristo, se non persevera nella fede, se in qualche modo pecca, allora può perdere la salvezza. Perché? Perché c'è questa piccola espressione che adesso vi faccio vedere, che è al versetto 29, che dice che sarà giudicato colui che avrà considerato, colui che soggetto, avrà considerato profano nella sua azione, il sangue del patto, l'abbiamo visto, no? È l'oggetto, col quale è stato santificato. E allora l'interpretazione che fanno queste persone che pensano che si possa perdere la salvezza è che colui che è stato santificato è il soggetto. Ma non esiste croce. Non è la persona che sta profanando e disprezzando il Figlio di Dio colui che è stato santificato. Con il quale è stato santificato, sapete chi è? È il Figlio di Dio, che c'è scritto proprio al versetto prima. Questa persona sta facendo delle azioni tremende con la sua incredulità. Ha calpestato il Figlio di Dio e sta considerando impuro, profano, il sangue del patto col quale il Figlio di Dio è stato santificato. Siccome però nel testo non c'è scritto, si presta a diverse interpretazioni. Ma se andiamo a leggere nel contesto più ampio, cosa ci dice la lettera agli Ebrei? Proprio nel capitolo 10, che il sacrificio di Cristo è necessario e sufficiente per il perdono di tutti i nostri peccati, che grazie a Lui abbiamo accesso al Padre, che è una grazia se siamo salvati. E se poi leggiamo altri brani della Bibbia, non c'è più nessuna condanna per chi è in Cristo Gesù. Chi crede in me ha la vita eterna. Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chi vive e crede in me non morirà mai. E quanti altri? Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. È una grazia che siamo stati salvati e questo è il dono di Dio. Non è per opere affinché nessuno se ne vanti. E quanti altri? Allora, di fronte a questo noi ci dobbiamo rendere conto che la dottrina della salvezza è che la salvezza si riceve per grazia. Non possiamo meritarla e non possiamo demeritarla. Perciò è il Figlio di Dio che ha lasciato la sua gloria, che è venuto in mezzo a noi e che è stato santificato. Non vuol dire soltanto reso puro, vuol dire anche essere messo da parte, e che è stato messo da parte affinché col suo sacrificio, mediante il suo sangue, si inaugurasse il nuovo patto. E non è un concetto nuovo nemmeno questo, perché vi ricorderete quando abbiamo fatto Giovanni 17 con Jonathan, Gesù diceva queste parole di se stesso, che lui si santificava attraverso la sua morte sulla croce, che lui era pronto perché era stato messo da parte da Dio in questo piano di salvezza proprio per questo. Vedete qual è la definizione perciò di questa persona che troviamo in questi versetti, versetto 26 e versetto 29, dell'apostata. È una persona che ha ascoltato la verità, che ha capito la verità, ma non basta, no? Non basta capirla con la mente. Bisogna fare un passo di fede e col cuore dire: Signore, mi sottometto alla Tua volontà. E il primo passo, il primo comandamento che Dio ha, a cui noi dobbiamo obbedire, è ravvediti, giusto? E da lì poi inizia la vita di santificazione, la vita cristiana. Vediamo quindi anche le conseguenze di chi invece non fa un passo di fede, di chi rimane incredulo, le vediamo nei versetti successivi, quindi la seconda parte del versetto 26, il versetto 27 e poi anche fino alla fine il versetto 31. L'apostasia, diciamo, l'allontanarsi dalla verità di Dio o l'abbandonare quella verità che inizialmente pensavo di aver intrapreso, di aver fatto mia, l'apostasia e le sue conseguenze. Sono tre le conseguenze che vediamo nel brano. Subito all'inizio, la seconda parte del versetto 26, cosa dice? Per questa persona apostata, che ha abbandonato la verità, che persiste nel peccare volontariamente nonostante abbia avuto la conoscenza della verità, che rimane incredulo, qual è la prima conseguenza? Non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Cioè tutto quello che Dio poteva fare l'ha fatto. Vuoi un'altra possibilità di salvezza? Non c'è. Nessun'altra possibilità di salvezza se non mediante il nome di Cristo. E quanti oggi religiosi cercano altre vie di salvezza? Cercano altri nomi, altre persone, altre figure, altri mediatori che non sono Cristo. Ma Dio dice che non c'è un'altra via di salvezza, che non c'è un altro sacrificio che è già stato fatto, vi ricordate, una volta per sempre per il perdono dei peccati. Non rimane più altra possibilità. Perciò se quando Dio oggi ci parla della necessità di essere perdonati, di reagire in un modo positivo, la nostra indifferenza in realtà è già una reazione, ed è già una reazione negativa. Non rimaniamo indifferenti. Perché chi ascolta, magari più volte, e comprende il Vangelo, ma poi non prende una decisione per il Signore, si allontanerà. E così è successo nel cristianesimo. Erano state profetizzate diverse cose riguardo l'apostasia. Ed è drammatico che nonostante Dio l'avesse detto, attraverso per esempio l'Apostolo Paolo, è successo. Cioè i cristiani che lo sapevano e che avrebbero dovuto essere attenti, in realtà poi nel corso dei secoli sono caduti e si sono allontanati dalla verità di Dio. Ma grazie a Dio che la sua parola è qua e ha continuato a lavorare, è arrivata fino a noi oggi e ci parla del Vangelo e ci esorta a credere. La seconda conseguenza la vediamo nel versetto 27. Se non c'è più alcuna possibilità di salvezza, allora cosa rimane da fare per il peccatore? Una terribile attesa del giudizio. Del peccatore che non si ravvede, del peccatore che rimane incredulo, del peccatore che abbraccia altro che non è Gesù. Una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Questo è l'avvertimento solenne, severo, grave di Dio, di quel Dio d'amore che vuole salvare da questo, di quel Dio d'amore che ha sacrificato suo figlio Gesù per questo, per salvarti dal giudizio. Qualcuno forse sta pensando, ma io non mi merito questo. Questo giudizio terribile, questo fuoco eterno, sono una brava persona, non sono così terribile, ma mica sono come Hitler. Se prendiamo una persona che si conosce nel mondo, che ha fatto stragi, ma quante ce ne sono di persone tremende nel mondo? E allora noi diciamo, ma io non sono come quelle persone. Ma questa non è la verità che Dio rivela. La verità che Dio rivela è che siamo tutti peccatori e che a causa del peccato non possiamo avere accesso alla sua presenza se non attraverso il sacrificio di Gesù. Un sacrificio che ci permette di essere resi giusti, puri davanti a Dio, non per i nostri meriti, ma per i meriti di Gesù. E ancora oggi le persone apostate, che sono allontanate dalla verità di Dio, sono così, sono brave persone, ma che si ingannano. Forse persone religiose, ma che ingannano se stesse e ingannano gli altri se non stanno ascoltando e seguendo la parola di Dio. In 1 Timoteo 4, versetti da 1 a 4, l'Apostolo Paolo scrisse qualcosa che riguardava l'apostasia. Voglio leggerla. 1 Timoteo 4, versetti 1 a 4. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede. Cioè si allontaneranno dalla verità di Dio, dando retta a spiriti seduttori, a dottrine di demoni. E noi sappiamo che Satana si traveste anche da angelo di luce. Sappiamo che i falsi profeti sono anche pecore all'apparenza, ma lupi dentro. Lo sappiamo dalla parola di Dio. Questi alcuni che apostateranno dalla fede saranno sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Non avranno una coscienza pura davanti a Dio, hanno una coscienza macchiata dagli inganni di Satana. Vieteranno il matrimonio, ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. E questo è successo. E dopo secoli, ancora oggi, quando si parla quando parliamo alle persone di Gesù, tutti iniziano a pensare alla religione, iniziano a pensare alle istituzioni, ai sacramenti, ai riti, ai vestiti, ai copricapo, no? Ma non si sta parlando di una religione, si sta parlando di una persona che è Gesù. E noi abbiamo bisogno di avere una relazione con questa persona che è Gesù, che è vivente, che è Dio fatto uomo, perché doveva morire per i nostri peccati, ma risuscitato per la nostra giustificazione, ed è vivente. La religione non c'entra niente. Le regole, le imposizioni, i rituali non ti permettono di avere una relazione con una persona che è Gesù. È la fede che ti permette di avere una relazione con Dio, con Gesù. Perciò se vuoi scampare questo ardore di un fuoco che divorerà i ribelli, l'unica cosa da fare oggi è non essere più ribelle, è ravvederti e credere a Gesù. E il terzo risultato, giustamente, se sto con la mia incredulità rifiutando l'unica possibilità di salvezza, e se per me non rimane altro che una vita in cui attendo il giudizio di Dio, cosa succederà alla fine? Ci sarà il giudizio di Dio. E l'autore richiama qualcosa di familiare per gli ebrei a cui scriveva, cioè la legge di Mosè. Voi sapete che per la legge di Mosè, l'ha data a Dio la legge di Mosè, viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni chi la trasgredisce. E infatti c'erano dei peccati gravi nella società per cui la persona che l'aveva commesso veniva messa a morte. Senza pietà, cioè senza misericordia, senza possibilità di perdono. Allora, se era così, come punizione, come giudizio per un peccato terreno, quanto più, dice l'autore, quanto più sarà giudicato in maniera pesante, seria, irrimediabile l'incredulo, l'apostata, colui che, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non ha creduto e quindi ha continuato nel peccato, ha considerato inutile il sacrificio di Cristo, impuro il sangue che ha versato e non ha accettato la grazia. Di quale peggior castigo dovrebbe essere oggetto costui? Noi sappiamo dalla parola di Dio che il castigo, il giudizio c'è, ci sarà. Ed è un giudizio eterno, eterno. Non è soltanto una morte fisica che pone termine alla vita, ma è la morte seconda, che non è che mette fine all'anima, ma che fa vivere l'anima eternamente separata da Dio, eternamente separata dal Creatore. In Apocalisse 20:14 è definita lo stagno di fuoco. La morte seconda, il giudizio di Dio, è lo stagno di fuoco. Perciò oggi non possiamo fare altro che una cosa: capire che è una grazia di Dio. Una grazia di Dio se non siamo già stati giudicati a causa dei nostri peccati. È una grazia di Dio se, avendo creduto a Cristo, siamo stati perdonati. E non passeremo per il giudizio e non affronteremo questa morte seconda. Ed è una grazia di Dio se ancora oggi tu che ascolti il Vangelo hai la possibilità di reagire con la fede e dire: Signore, salvami, credo in te come mio Salvatore e Signore. Ed è una grazia, perché Dio ancora è paziente. Noi stiamo vivendo questo tempo di grazia dove Dio è paziente e aspetta che le persone giungano alla conoscenza della verità e si ravvedano e siano salvate. E il versetto 30 conclude in questo modo, con una citazione da Deuteronomio, sempre qualcosa di familiare per gli ebrei che leggevano la lettera. Ricordatevi che prima o poi, dice qui in sintesi, il giudizio ci sarà. Gli ebrei lo sapevano. Citando Deuteronomio capitolo 32, una parte del versetto 35, una parte del versetto 36, nel contesto di Deuteronomio, Dio sta dicendo: io giudicherò Israele. Non tutto Israele, ma quella parte di Israele apostata, ribelle, incredula. E così sarà anche per la Chiesa, tra virgolette, perché non è la vera Chiesa, apostata. Dio giudicherà i falsi religiosi, i falsi profeti, coloro che nel nome di Gesù chissà che cosa pensano di fare, ma che in realtà sono apostati e si sono allontanati da Gesù. A me, dice Dio, appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. Non ci sarà ingiustizia che oggi vedi che non avrà il suo giudizio e la sua punizione. E la retribuzione è la condanna a quello che noi chiamiamo comunemente inferno, questo stagno di fuoco, questa morte seconda. La retribuzione è legata al giudizio di Dio e non c'è un'altra forma di condanna, o con Dio o separato da Dio. Nella Bibbia non c'è nessun altro ambiente spirituale dove l'anima può finire. Non c'è nessun purgatorio. Non possiamo fare nulla per coloro che sono morti, perché o già stanno con Dio o saranno separati da Dio. Ma possiamo fare oggi qualcosa. Quando ascoltiamo questi avvertimenti, possiamo reagire con la fede. Possiamo capire quale grande grazia abbiamo ricevuto nell'essere salvati. Possiamo condividere la fede, se già ce l'abbiamo con altri, sapendo quanto è importante. Quanto è importante che anche altri conoscano la verità e poi esortarli a dire, ok, adesso hai conosciuto la verità, per favore, così diceva Paolo, vi supplichiamo nel nome di Cristo, per favore, siate riconciliati con Dio, credete a Gesù. La retribuzione di Dio per il peccatore si baserà sulle opere stesse del peccatore. Chiunque passerà per questo giudizio e sarà giudicato in base alle sue opere sarà condannato, perché tutti hanno peccato, tutti. Ed ecco qui il nuovo patto, Dio che offre la possibilità di non passare per quel giudizio attraverso la fede in Cristo. Ed ecco perché Gesù dice, chiunque crede in me ha vita eterna, ed è passato dalla morte alla vita, e non viene in giudizio. E potete star certi che ci sarà questo giudizio, perché, versetto 31, Dio è un Dio vivente. Gesù è quel Gesù che si è sacrificato, che è morto per i nostri peccati, ma che è risuscitato ed è vivente. E chi lo rifiuta oggi affronterà il suo giudizio, perché prima o poi lo incontrerà, è vivente. E qui c'è l'avvertimento, oggi a credere, oggi a accettare la verità di Dio per mezzo della fede, oggi a rinunciare a se stessi, vi ricordate cosa diceva Gesù? Per seguire Gesù. L'unica opera buona che tu puoi fare oggi, se ancora non l'hai fatta, è ravvederti e dire, Signore, hai ragione tu e voglio ascoltarti e voglio seguire la tua verità. E se non lo fai, se rimane indifferente, dietro l'angolo c'è l'allontanamento, l'incredulità, l'apostasia e prima o poi il giudizio. In verità vi dico, voglio rileggere, Giovanni capitolo 5, versetto 24, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Altrimenti, abbiamo visto qui nel testo, non c'è più alcuna possibilità di salvezza, non c'è più altro sacrificio, non c'è altro che Dio possa fare verso di te, che continui a disprezzare la sua offerta di grazia, che continui a disprezzare il sacrificio di Cristo, che continui a rifiutare l'opera di salvezza. Come reagiremo a questo avvertimento? Avviciniamoci a Dio, qui ci dice l'autore della lettera agli Ebrei, avviciniamoci a Dio con cuore sincero, con piena certezza di fede, conosciamolo. E allora sì, avremo una relazione con Lui e accetteremo queste verità di cuore. Amen.